del 25 novembre, da dove da 8 anni ci sono cortei in occasione della giornata contro la violenza maschile contro le donne, che una piazza che quest'anno è deflagrata oltre ogni possibile previsione. L'indignazione scaturita dall'atroce femminicidio di Giulia Cecchettin e dall'appello pacato ma netto di sua sorella Elena hanno riempito le strade italiane per una settimana, e il 25, oltre alle piazze di Roma e Messina fissate già da tempo, ci sono stati grandi cortei in tante altre località, ma il corteo romano è stato sicuramente il più imponente. E per una cronaca e anche un po' di ragionamento sulla situazione siamo collegati con Viola di Lucha y Siesta. Ciao Viola.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Allora, raccontaci un po' che cosa è bollito nel pentolone del Circo Massimo, da dove è partita la manifestazione del 25 novembre.
Beh, sicuramente è ribollita tanta rabbia, come dicevi, quello che è successo a Giulia, tutta l'attesa che a livello mediatico è stata anche costruita attorno alla ricerca delle sue tracce, poi alla fine del ritrovamento del suo corpo, e appunto la potenza del discorso di sua sorella, che appunto in realtà secondo me non ha nulla di pacato, ma appunto ha in qualche modo risvegliato anche un forte immaginario attorno a ciò che comunque era la 105ª volta che accadeva, no? Nel corso dall'inizio dell'anno, cioè insomma siamo arrivati anche quest'anno a un livello di costanza di queste notizie, che appunto a ridosso di novembre sono esplose, creando appunto una piazza effettivamente ingovernabile, un po' come il titolo che ci eravamo date dall'ultima assemblea nazionale di Una di Meno, che era avvenuta tra il 7 e l'8 ottobre di novembre, ha avuto una ricaduta effettiva, perché appunto fondamentalmente sono quasi partiti 3 cortei contemporaneamente. Insomma, il primo è arrivato a San Giovanni ore e ore prima rispetto al camion che doveva rappresentare la testa del corteo, quindi una folla, una moltitudine che non si vedeva da tantissimi anni.
Ci sono state anche presenze più legate a certa sinistra istituzionale questa volta.
Sì, beh, diciamo che appunto nonostante fossero 8 anni di invisibilizzazione perpetua, soprattutto sul tema dello sciopero dell'8 marzo, la CGIL per esempio ha indetto questo suo concentramento dalla parte opposta del Circo Massimo rispetto a quella di Una di Meno, e quindi diciamo ci ha fatto anche un po' sorridere vedere che nella grafica, come dire, di richiamo a questo appuntamento abbiano utilizzato le stesse matriosche con cui Non Una di Meno Italia lanciava le sue prime manifestazioni, e insomma, quindi questo diciamo è una delle cose che ci ha fatto sicuramente più stupore. Però chiaramente attorno al tema durante queste settimane si è risvegliata un po' tutta l'intelligenza, e non solo, per cui appunto sono state presenti anche alcune figure più politiche istituzionali come il sindaco Gualtieri, Elly Schlein, che però insomma almeno dalla mia percezione non hanno neanche preso lo spazio che magari in altri contesti tendono ad occupare, sono sincera.
Sì, questo mi sembra comunque positivo in questo contesto, che come dire ovviamente è un contesto di auto-organizzazione dal basso, transfemminista, e quindi con al centro una serie di problematiche inriassorbibili all'interno di queste dinamiche. Ecco, ci vuoi un po' raccontare quali sono stati i temi che hanno segnato questa manifestazione, oltre ovviamente a quello cardine che l'opposizione alla violenza maschile contro le donne e alla sua strutturalità all'interno della nostra società, al riemergere reattivo potente del patriarcato di fronte alle libertà femminili un po' ovunque, non soltanto in Italia ma a livello planetario.
Certo, Beh, sicuramente ciò che ci eravamo assunte era il contrastare questo fortissimo tema della guerra che, con cui siamo bombardate chiaramente a livello mediatico nelle nostre geografie, però quotidianamente, e i cui effetti comunque hanno delle ricadute importanti sia sulla vita di tutti i giorni, sia per esempio sul lavoro di operatrice antiviolenza che io ma tante altre appunto svolgiamo, rispetto, no, chiaramente a poi la quantità di persone che si rifugiano in Italia per scappare dalla guerra e che raccontano gli orrori della guerra, chiaramente. E quindi appunto chiaramente sia la questione Ucraina e Russia, chiaramente, e la questione palestinese in particolare ha avuto una grande centralità, soprattutto quest'ultima, che purtroppo, diciamo, è stata anche poi in qualche modo attaccata durante il corteo stesso. Questo ci tengo a dirlo per poter esprimere, insomma, la mia piena, la piena solidarietà di una di meno a questa compagna palestinese che a Roma sta svolgendo un lavoro preziosissimo di raccordo fra tutte le forze, diciamo, solidali con quella terra, e che appunto durante insomma il concentramento si era allontanata di pochi metri per provare a usare il telefono, che quando le piazze si riempiono così tanto, no, insomma le reti non funzionano, non c'è copertura, ed è stata aggredita in maniera estremamente violenta da una donna che appunto ha cominciato a verbalmente a dirle che non poteva stare in quella piazza, che quello era un contesto in cui la bandiera palestinese non doveva essere accolta, e che poi appunto però per fortuna è stata in qualche modo allontanata, separata, e insomma si è creato un meccanismo quantomeno di tutela che in qualche modo ci ha toccato anche nel profondo, perché appunto tutto ci saremmo aspettati, sapevamo appunto che c'erano già state delle forti polemiche rispetto alla solidarietà che non una di meno aveva provato a manifestare attraverso un comunicato a ridosso della manifestazione nazionale che c'è stata sempre a Roma alla fine di ottobre, e per cui appunto consapevoli del dispiacere, come dire, però tante persone afferenti alla comunità ebraica hanno deciso di non partecipare al corteo perché non si sentivano rappresentate. In questo senso sinceramente abbiamo sempre tenuto a non farci schiacciare su le narrazioni dicotomiche, no? Su questa dialettica che sembra un po' la Roma e la Lazio, non lo so, cioè nel senso, no, che schiaccia una complessità di un meccanismo storico come quello del conflitto israelo-palestinese o anche appunto della questione filorussa e filoucraina. Non ha di meno quello che ha sempre detto è che le guerre non le decidono le popolazioni civili, semmai loro le subiscono, e quindi, come dire, questa è l'ennesima poi forzatura in qualche modo che si crea anche a livello dei nostri quotidiani, dei nostri giornali, e non ci vogliamo far schiacciare da questo tipo di dibattiti, cioè noi stiamo con il basso, sostanzialmente con le donne e le soggettività che dal basso resistono all'occupazione e che resistono alla guerra in ogni geografia.
Ecco, ti faccio una domanda complicata, sì, è una domanda complicata, però mi viene spontaneo farla. Come transfemministe vi siete interrogate sulla difficoltà come dire, che attraversano le donne a Gaza, che da un lato sono schiacciate dai bombardamenti, perdono i figli, vedono i loro bambini neonati morire perché non ricevono le cure quando sono prematuri, quindi vivono una vita terribile, e dall'altro lato però sono state negli ultimi 20 anni progressivamente ridotte ad un asservimento patriarcale da Hamas e dall'integralismo che ha preso il sopravvento in quell'area che un tempo era una delle più laiche di tutto il Medio Oriente, ma poi grazie ai petrodollari del Qatar ha fatto sì che come dire, il ricatto che si fa con la paura, il ricatto che si fa con ti do la carità islamica, ma tu devi assoggettarti, soprattutto le donne devono essere assoggettate e assoggettarvi. Ecco, vi siete poste questo tipo di problema? Perché mi sembra davvero una questione complessa. Ecco, tu hai parlato giustamente di complessità. Ecco, dentro questa complessità io credo che ci sia anche questo elemento.
No, ma diciamo che più che porcelo ci è stato posto, nel senso che appunto in realtà quel comunicato appunto uscito a ridosso del 28 ottobre, se consideriamo come dire che il conflitto comincia il 7, no? Ci ha messo più di 20 giorni per uscire, e questo diciamo è stato anche criticato dalle compagne e dalle librete soggettività provenienti dal mondo palestinese, che hanno detto: ma com'è possibile che un movimento femminista, transfemminista, non si ponga questa questione? E quindi chiaramente stavamo lavorando in maniera appunto quando si tratta un po' la dinamica dell'orizzontalità, no? Sappiamo perfettamente quanti tempi si possono allungare, a volte questo diventa estremamente frustrante, ce lo possiamo dire in maniera sincera e libera, per quanto sia importante, e si creano, no, questi incidenti tra virgolette, per cui appunto un comunicato così importante che doveva in qualche modo dare delle risposte di solidarietà abbastanza nell'immediato, invece no, è stato un lavoro estremamente lungo da far uscire, e sin, come dire, da queste prime interazioni con la comunità palestinese, ma anche nel piano femminista e transfemminista uscito nel 2017 del Movimento di Nulla di Meno, quello che in qualche modo si evidenzia è la multi discriminazione, la multiviolenza che vivono le donne, le libere soggettività, migranti, palestinesi, cioè, insomma, a seconda chiaramente del contesto di cui ci riferiamo, perché comunque appunto oltre a essere magari nel nostro paese razzializzate o oppresse dall'occupazione nel caso palestinese, comunque vivono appunto queste doppie discriminazioni anche poi dal punto di vista del genere, e sappiamo perfettamente quanto questo poi sia un meccanismo assolutamente violento quando parliamo di frontiere, dove appunto succedono delle atrocità dal punto di vista della violenza, specialmente sessuale, abbastanza insomma, gravi anche da nominare. E quindi di base appunto c'è, cioè, lo studio dell'intersezionalità, cioè provare quantomeno ad avere un posizionamento intersezionale, dovrebbe aiutare, no, appunto a leggere questa complessità di cui stiamo parlando, e quindi in qualche modo evidenziare che un'individua possono subire molti strati di vittimizzazione, di discriminazione, di oppressione. Questo poi chiaramente sempre provando a decostruire, no, invece il proprio privilegio occidentale, per cui non è che ti devo dire io come leggere la tua situazione, la preferisco ascoltarla e semmai appunto sostenerla, perché io non la vivo sulla mia pelle, però sono pronta a supportare invece la tua lotta, perché comunque siamo unite da qualcosa che ci lega, per quanto poi, no, nel concreto possiamo subire oppressioni differenti. Ecco, questo diciamo che secondo me è la lettura più come dire, intelligente che un movimento come quello di Nulla di Meno riesce in qualche modo a tenere insieme.
Benissimo, ti ringrazio per la tua risposta alla domanda, che ovviamente non era proprio esattamente facile. Torniamo a questa piazza del 25, tu mi hai detto alla fine ci sono stati praticamente tanti cortei dentro lo stesso corteo, e quindi così una pluralità un po' legata all'enormità del corteo, ma un po' anche legata alle scelte politiche di alcune componenti istituzionali di prendersi, diciamo, la testa, la piazza, di arrivare per prima. Insomma, questo mi sembra un aspetto significativo. D'altra parte, forse va bene così, no? Non tutti hanno voglia di camminare assieme a Edith Schlein.
Ma sì, ma infatti è andata benissimo, nel senso che appunto no, poi sappiamo quanto può essere complicato gestire tutta quella folla di persone, bene o male insomma il risultato è stato portato a casa. Certo è che appunto chiaramente durante la manifestazione c'è stata insomma una serie di episodi che hanno in qualche modo anche fatto uscire quella rabbia che ribolliva, di cui parlavamo all'inizio, per cui appunto c'è stato effettivamente un confronto anche molto attivo, per esempio contro la sede dei Pro Life che sta a Viale Manzoni, durante il corteo, che ora adesso chiaramente ci dipingono come le nazi femministe, e l'altro giorno in assemblea ci stavamo dicendo di quanto sia importante comunque invece non far passare la narrazione delle femministe manganellate durante la manifestazione, per quanto chiaramente il fatto che ci siano state due teste spaccate è comunque una responsabilità del corteo per quanto mi riguarda, e chiaramente delle forze dell'ordine, però allo stesso tempo quelle forze dell'ordine sono state cacciate dal movimento, e appunto la sede in qualche modo liberata del suo cordone di protezione e insomma sanzionata come doveva essere sanzionata.
Quindi ho visto le foto, sono foto decisamente significative di una rabbia che giustamente si è riversata contro coloro che ogni giorno pretendono di determinare le nostre vite, di ingabbiare le nostre vite, di riportarle in un alveo patriarcale, e tra l'altro lo fanno ampiamente sostenute dalle istituzioni, ampiamente sostenute dalle amministrazioni. Quindi
poi il problema veramente che dovremmo cominciare a studiare secondo me in maniera super scientifica è il fatto che adesso appunto gran parte delle figure del nostro amatissimo governo sono proprio componenti di queste organizzazioni, quindi oltre ad avere dei capitali chiaramente che noi neanche ci immaginiamo, no? Per poter promuovere le loro campagne d'odio abbastanza schifose per quanto mi riguarda, cioè La Roccella, Fontana, Pillon e compagnia, cioè sono tutte persone che goccia a goccia hanno fatto la loro scalata e sono salite a delle posizioni imbarazzanti, cioè non l'avremmo mai detto, no? Cioè, nel senso che poi nella nostra visione diretta, cioè alla fine sono i pro-life, sono pure un po' sfigati, per usare un termine così cinico, ma in realtà appunto no, con le loro mozioncine, con i loro disegnetti di legge, piano piano, dagli e dagli, stanno comunque assumendo un ruolo di potere nel nostro paese ancora più importante di quanto forse le persone si rendono conto, secondo me.
Beh, in Piemonte, siccome non tutti questi volontari per entrare nei consultori negli ospedali che erano stati aperti dall'amministrazione di destra non c'erano, hanno finito col tirar fuori una montagna di soldi per pagarli questi volontari. Quindi da un lato sono organizzazioni sfigate, ma dall'altro sono sostenute dal potere politico in maniera diretta e molto evidente. Adesso non so come vada a Roma, ma sicuramente a Torino è stato così un attacco molto forte, molto, molto deciso, anche perché sono andati a colpire sia all'interno dei consultori sia all'interno degli stessi ospedali, e questo è un dato con il quale io credo che occorrerà fare i conti, e quindi un po' di vetrine rotte lanciano un segnale molto chiaro in questa direzione, direi, sulla risposta della piazza romana, ma poi sappiamo bene che era una manifestazione nazionale, quindi c'era tantissima gente anche che era arrivata con i pullman come ogni anno, anche da altre località. Poi come dire, la contingenza ha voluto che poi ci fossero anche altre manifestazioni spontanee, più o meno spontanee, però questo dato è un dato con il quale fare sicuramente i conti. Raccontaci un po' dell'assemblea del giorno successivo, se non hai altro da aggiungere sul corteo, ovviamente.
No, 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 vabbè, diciamo che appunto una parte che volevo aggiungere, visto appunto abbiamo nominato guerra e guerra e profitto, sostanzialmente il terzo secondo me motore estremamente importante della manifestazione è stato in realtà paradossalmente la campagna del ministro Valditara, che con la sua proposta del dedicare a Giulia Cecchettin un minuto di silenzio invece ha fatto esplodere la rabbia giovanile del corpo studentesco, che ha avuto una rappresentazione dentro il corteo estremamente importante, nel senso che poi abbiamo anche saputo dai nodi di Trofì, per esempio, delle Marche, dell'Umbria, di una quantità di studentesse, di studenti che hanno occupato i treni della prima classe, tra l'altro, per arrivare a Roma al corteo, trattando con i controllori delle ferrovie dello Stato, dicendo: ci avete sempre trattato non come persone della seconda classe, questo viaggio ce lo facciamo in prima, come dire, no? Quindi hanno anche un ruolo simbolico estremamente importante e interessante per appunto in qualche modo continuare quel percorso del fare rumore, perché no, quello che diciamo continuamente è che è il silenzio che uccide due volte sostanzialmente, e quindi appunto quella proposta insieme appunto alle linee guida veramente ridicole no? Che vogliono inserire queste 12 ore di appuntamenti sull'educazione sessoaffettiva fatta non si sa bene da chi, probabilmente appunto sempre dal parterre pro life, sono assolutamente ridicole. Sarà appunto una delle campagne che dalle cattive maestre fino appunto a tutte le collettività del mondo studentesco vedranno una fortissima opposizione. Questo insomma è stato dichiarato in maniera molto, molto aperta, perché appunto uno dei principi del movimento è proprio che invece i ruoli di genere andrebbero decostruiti fin dall'infanzia, quindi non si può proporre una roba misera come 12 ore di formazione così buttate lì soltanto per le classi superiori, assolutamente. E quindi insomma volevo anche aprire un po' su questa tematica, secondo me estremamente urgente. E rispetto all'assemblea, per noi, per me appunto, che faccio parte, no, di questa fantastica e magica comunità della Casa delle Donne di Cecchetta, è stato un momento ulteriormente potente, perché poi di base questo luogo non è, come dire, conformato per eventi invernali di base, quindi eravamo anche un po' spaventate all'inizio quando ci siamo assunte con questo slancio all'idea di ospitare l'Assemblea Nazionale, perché appunto abbiamo un enorme giardino, un meraviglioso giardino che funziona chiaramente nei mesi da marzo a ottobre. Ecco, fine novembre già diventa un pochino più ottico, invece appunto diciamo che la collaborazione di tutte e tutte le compagne hanno favorito in qualche modo questo incontro nazionale estremamente importante, e che appunto ha preso la questione di Luce Siesta come una questione estremamente cruciale del percorso, e ha rilanciato chiaramente su una campagna verso l'8 marzo che in qualche modo riparta dai temi che sono emersi durante il corteo, soprattutto poi in termini materiali, no? Perché appunto l'8 marzo, essendo centrale sul focus del lavoro, chiaramente poi tocca tutta una serie di sfere anche molto quotidiane della nostra vita, che non ci appaiono magari lontane come può essere paradossalmente invece la narrazione della violenza fisica e della violenza domestica per certi contesti, per quanto anche quella in realtà ci riguarda estremamente da vicino, ma appunto ha un impatto sicuramente differente e che sarà centrale nei prossimi mesi. Per cui diciamo una delle proposte sicuramente è stata quella di rivederci a stretto giro. Probabilmente Bologna ospiterà la prossima Assemblea Nazionale il 16 dicembre, chiaramente ce lo confermeremo nei prossimi giorni, E poi appunto soprattutto quello di proprio rivendicarsi assolutamente la rabbia, come dicevamo prima, rispetto anche appunto a quello che è successo a Via Manzoni e appunto evitare qualsiasi tipo di narrazione vittimistica di quell'azione. Hanno partecipato tantissimi nodi, chiaramente soprattutto dal nord Italia, per come era conformata quella giornata, però è estremamente importante è stato creare un collegamento ponte che restituisse anche quanto accaduto invece a Messina, perché quest'anno i cortei, appunto al di là di quelli spontanei che poi si sono dati nelle singole città, inizialmente erano stati lanciati a livello nazionale due appuntamenti, no? Fra Roma e Messina. Quest'ultima che doveva in qualche modo raccogliere e far convergere tutti quei nodi nati nel corso di quest'estate, raccogliendo anche lì la rabbia che ribolliva a seguito dello stupro di gruppo di Palermo, tutta un'altra serie chiaramente di notizie orribili che appunto però hanno scatenato anche in quella regione un afflato di organizzazione che andava in qualche modo colto e a cui andava sicuramente creata, no? La possibilità di potersi organizzare ed esprimere anche a livello purtroppo materiale, nel senso che appunto poi qui parliamo, come dire, di una tematica magari ma anche poco affrontata in maniera quotidiana, ma cioè, i nodi del sud ce lo pongono in realtà in maniera anche molto chiara e determinante, cioè quella che è avvenuta, no, durante il processo della cosiddetta unificazione è stata sostanzialmente una colonizzazione del nord nei confronti del mezzogiorno, insomma, magari a Torino se ne ragiona in maniera no, differente, con un altro approccio, con un altro ruolo, però
Ma sai,
effettivamente.
Torino è una grandissima città meridionale, forse da Roma non ve ne accorgete, ma siccome all'inizio degli anni 60 eravamo 300.000 e alla fine degli anni 70 eravamo 1.100.000, ecco, questo 1.100.000 l'hanno fatto persone che venivano anche dalle zone povere del nord, in particolare dal Veneto, dal Friuli, ma soprattutto con l'immigrazione del sud. Quindi Torino è una grande città meridionale. Abbiamo chiara la questione, credo.
No, appunto, però no, considerando, no, quanti soldi si investono ancora per un progetto assurdo come per esempio la TAV, no? E invece consideriamo che per raggiungere Messina da Roma ci vogliono 12 ore, ecco, ci rendiamo conto del meccanismo colonizzatore estrattivista che poi si esercita, no, su quelle
Se
zone lì.
posso permettermi, io ti dico che invece le cose non stanno esattamente così, perché il TAV, linea ad alta velocità che speriamo non verrà mai costruita, contro la quale stiamo lottando da tanti anni, è soltanto un tassello, perché in realtà tutti i trasporti di prossimità, quelli che consentivano alle persone dai paesi, anche dal punto di vista ferroviario, di arrivare in città e di muoversi in altre direzioni, tutte le linee utilizzate dai pendolari sono state tagliate, sminuzzate a favore invece di treni costosissimi. Quindi in realtà la scelta è una scelta che va al di là della localizzazione, è una scelta di penalizzare il trasporto che non rende, quello dei poveri, quello dei pendolari, e a favore invece del trasporto che rende, quello che ti consente in 4 ore di venire da Torino a Roma, se puoi permettertelo. Allora, senti, io il tempo è un po' tiranno, quindi ti ringrazio molto. Era arrivato ancora un messaggio al quale non so bene come rispondere, di un ascoltatore o ascoltatrice che ci chiede: ma come mai nel giro di 30 anni ginecologi e ginecologhe sono diventate tutte anti-abortiste? Ecco, mi chiedo che cosa ci sia di vero in questa domanda, insomma, non lo so, se sai come rispondere.
Beh, allora, intanto partiamo appunto sempre dall'ascolto delle persone che intraprendono quel tipo di studi e che ci riportano poi costantemente quanto proprio a livello di formazione, non come dire, si sia rimasti a una concezione del ruolo del medico fortemente intriso dalla politica, appunto, da una politica estremamente violenta, no? Che insomma sappiamo essere estremamente capillare e trasversale, per cui, come dire, già a livello insomma, universitario si acquisiscono degli strumenti che poco si confanno invece al ruolo così intimo, così importante, che invece in qualche modo ha avuto il suo exploit durante gli anni 70 attraverso l'autocoscienza e le prime sperimentazioni di self-help per quanto riguarda la tematica dell'aborto, della conoscenza del proprio corpo. Diciamo che a livello, come dire, proprio formativo siamo sicuramente rimaste molto indietro. E dopodiché chiaramente la politica degli investimenti ha fatto sì che, appunto, per poter fare carriera o si aderiscono a certe linee appunto indicate da organizzazioni sempre più potenti come quelle che citavamo prima, dalla Chiesa appunto ai pro-life, oppure appunto in qualche modo si perdono i propri privilegi, come dire, di medico, e quindi sicuramente c'è molto a che fare con la gestione, come dire, sempre del potere rispetto a questo tipo di scelte, e l'attacco, come dire, alla sanità, se lo vediamo appunto rispetto alle linee di trasporto, lo vediamo chiaramente tantissimo, e questa la pandemia l'ha fatto proprio emergere come dato rispetto ai luoghi dedicati alla salute di prossimità, no? Per cui sono soltanto i grandi ospedali, i grandi poli che vengono finanziati, perché appunto magari gestiti da figure affini a certe organizzazioni, mentre vediamo perfettamente come nei consultori, nei piccoli centri, nei piccoli ospedali questi investimenti non trovano insomma spazio e non vengono dirottati nel modo giusto. E quindi sicuramente è una scelta che per tante persone impatta proprio sul percorso di vita, sul tipo di percorso che si vuole svolgere nel corso della propria carriera, e che però appunto porta a delle carenze estremamente drammatiche, per cui anche il Lazio, le Marche, cioè, insomma, a maggio c'è stata quell'enorme manifestazione ad Ancona che proprio provava a rivendicare questo, cioè il fatto che appunto negli ospedali pubblici, che quindi dovrebbero essere laici, dove l'obiezione di coscienza non dovrebbe trovare spazio, invece appunto non si trova più spazio per le persone che non si considerano obiettrici di coscienza. Quindi appunto anche lì, secondo me, si tratta proprio di un'operazione estremamente sottile e sotterranea da parte delle organizzazioni antiabortiste, che in qualche modo dirottano finanziamenti e corrompono i percorsi di formazione cioè dalle fasce più giovani.
Ecco, mi sono resa conto solo adesso di non averti chiesto una cosa ovvia: voi siete sotto sgombero come luce in siesta, quindi forse in conclusione questa volta davvero ci puoi dire due parole?
Allora, in questo momento siamo appunto sotto attacco su due fronti, perché appunto sempre diciamo intorno al 7 di ottobre, una data che è diventata estremamente importante quest'anno, abbiamo scoperto di questa delibera che la nuova giunta regionale ha deciso di approvare a metà ottobre, che revoca la convenzione che assegnava lo stabile di via Lucio Sestio 10 all'associazione Casa delle Donne Luce Siesta, e che fra l'altro proprio il 24 di novembre, quindi il giorno prima del corteo, ha visto notificarci questa indicazione di smettere di accogliere nuove persone che vogliono fuoriuscire da situazioni di violenza, e questo appunto la dice molto sulla complicità poi istituzionale nei confronti del patriarcato, se la vogliamo semplificare in questo modo. E appunto parallelamente stavamo sostenendo il processo invece, il secondo processo dell'occupazione insomma dello stabile, denunciato da ATAC prima della pandemia, e che appunto vedeva come soggetto imputato chiaramente la presidente della nostra associazione, che ieri proprio ha avuto l'udienza e che quantomeno ha visto l'ATAC ritirarsi dalla costituzione in parte civile, quindi ritirare la richiesta di risarcimento economico che avevano lanciato, circa 1.300.000 euro, così tanto per giocare, però appunto attraverso la campagna che abbiamo lanciato in queste settimane, sia come Luce Siesta sia appunto come comunità allargata e come Non Una di Meno Roma, in qualche modo ha agito il suo giusto pressing sulle istituzioni locali, che ribadendo appunto che comunque quella società dei trasporti è al 51% pubblica, e che se il comune aveva lanciato le sue dichiarazioni di solidarietà rispetto a quanto stava invece facendo la regione, forse un gesto più concreto poteva essere quello invece di spingere l'ATAC a ritirarsi dal processo, e quindi quantomeno questo è avvenuto, per cui quella partita si gioca più su un piano politico che economico, perché chiaramente è un sollievo non da poco per noi. Chiaramente il fronte con la regione rimane ancora aperto, mentre appunto quello del processo vedrà la sua prossima udienza a fine gennaio, e insomma diciamo che stiamo tenendo fermo un punto, ovvero che siamo stufe di sentirci dire che il lavoro che abbiamo svolto nel corso di tutti questi anni sia stato fatto in maniera sbagliata, perché illegale, quando fondamentalmente a essere come dire in difetto sono proprio quelle istituzioni che non hanno garantito luoghi di incontro, di aggregazione e soprattutto di protezione per tutte quelle persone che ne avevano bisogno. Roma ha un problema in generale di emergenza abitativa, che appunto ormai non è quasi più considerabile un'emergenza, perché è un tema strutturale sin dal secolo scorso, ma allo stesso tempo appunto rispetto alle case rifugio ha una carenza enorme, perché per la Convenzione di Istanbul dovremmo avere, vista la densità abitativa, almeno 350 posti letto, e attualmente non raggiungiamo i 50. Questo chiaramente rende estremamente faticoso il lavoro delle operatrici nei centri antiviolenza, ma chiaramente rende ancora più faticoso per tutte quelle persone che hanno bisogno di essere messe in protezione e di trovare le giuste risposte, insomma, quando invece appunto poi la narrazione mediatica e istituzionale è quella che le spinge fortemente a denunciare, e quindi a ricorrere soltanto attraverso dispositivi punitivi e non preventivi per mettersi in protezione. Invece appunto questo le mette ancora più in pericolo, lo vediamo tutti i giorni. E quindi ecco, di base quello che ci aspetterà nei prossimi mesi è questo, un po' ribadire che il ruolo delle istituzioni non può essere quello di disconoscere un ruolo simbolico come quello che la Casa delle Donne Lucia di Siesta ha rappresentato in tutti questi anni, ma semmai invece sostenerlo e moltiplicarlo il più possibile.
Grazie mille Viola, alla prossima, ciao.